Io devo farvi questa sera un elogio del corpo. Questo è il tema che mi pare evidentemente legato anche a questa rivelazione che Gesù fa nella trasfigurazione del destino del nostro corpo, no? Allora, devo fare l'elogio del corpo. Capite subito che il discorso è molto provocatorio, molto, certo, interessante, ma complesso, mi pare. E allora vi chiedo, i primi minuti, una grande concentrazione, perché devo fare un ragionamento. Non sarò difficilissimo, però è concentrato, quindi facciamo un bel ragionamento. Dopo cercherò di fare qualche esempio, così un po' anche liberamente. Allora, parto da questa considerazione, che se uno entra in chiesa stasera, è un po' che non va in chiesa, no? E sente che il prete incomincia a dire, guardate che stasera parliamo bene del corpo. Uno dice, qui sono capitato in un posto sbagliato, no? Perché appunto noi non siamo abituati, come cristiani, a fare l'elogio del corpo. Siamo più abituati, quando si parla di corpo, a dire attenti, come quel quadro là in fondo, ci sono dei nudi. Uno dice, Dio mio, che cosa portano in chiesa, no? Capito? Cioè, questo è il nostro atteggiamento, no? Cioè, noi ci aspettiamo, quando andiamo in chiesa, più delle messe in guardia, del richiamo di regole, di condanne, di proibizioni sulla sessualità, sul piacere del mangiare, sui peccati di gola, sul lusso, sui vestiti belli, no? È una convinzione molto radicata e che non è senza delle ragioni, evidentemente. Cioè, il fatto che la Chiesa diffidi del corpo, no? Non è che non ci sono delle ragioni per pensare così, ma nel fondo, alla radice, questa roba qui è sorprendente, assolutamente sorprendente, perché il cristianesimo è proprio una religione del corpo. Il nostro Dio non è un Dio che si è fatto corpo, che vuol fare corpo la Chiesa, che promette la resurrezione dei morti, dei corpi appunto. Nel secondo secolo, quindi pochi decenni dopo che è partito il cristianesimo, dopo che è morto Gesù, un famoso filosofo che si chiamava Celso accusava i cristiani come il popolo che ama il corpo. Cioè, dove è apparso il cristianesimo? Appariva questa stranezza, questa gente qui crede in un Dio che ama il corpo. Siccome quello lì era un discepolo di Platone, per il quale il corpo è una roba da abbandonare, un vestito che usi ma butti via, perché è una prigione dell'anima, la sola cosa che vale dell'uomo è l'anima. E questo qui trovava scandalosa la valorizzazione che il cristianesimo faceva del corpo. Ma il cristianesimo è proprio così. Perché il cristianesimo riguarda il venire di Dio nella carne e nella storia degli uomini. E in maniera del tutto singolare, nella carne e nella vicenda di un uomo. La vita di un uomo, la vita, la morte, la resurrezione, la vicenda corporea di Gesù, il corpo di Gesù è il luogo. Ovviamente luogo fatto di carne, di parola, sacramento, noi diciamo, no? Perché il nostro corpo umano è così. È il luogo dell'incontro di Dio con l'uomo. Il Verbo si è fatto carne e la carne è diventata il luogo della parola. Parola di Dio e dell'uomo. Cioè Dio che si dice nella corporeità dell'uomo. È diventato il luogo della loro alleanza. Cioè, il corpo, evidentemente capite subito che sto parlando non del corpo solo dei medici, dei fisici, dei chimici, del corpo organico. Sto parlando del corpo umano. Cioè, il corpo umano è esattamente la persona in quanto si configura, no? È il luogo in cui l'uomo si rende presente, si esprime, si comunica, si relaziona, si lega, si racconta. Il nostro corpo è il racconto della nostra storia, dalla nascita alla morte, appunto. Questo è il luogo in cui Dio, in Cristo, si fa presente, si dice, si comunica, si racconta. Racconta la sua storia con l'uomo. Pensate che i primi cristiani dicevano addirittura: la carne, il corpo appunto, è il cardine della salvezza. Cioè, l'incontro di Dio con l'uomo appoggia su un cardine, il cardine è il corpo. Nessuna religione parla così. Nessuna religione valorizza tanto il corpo come il cristianesimo. Per alcuni versi si potrebbe parlare del cristianesimo come della religione che ha inventato il corpo. Perlomeno ha inventato questo modo di guardare il corpo, che la trasfigurazione appunto rende evidente, no? Questo racconto strano. Allora, questa è la prima battuta. La seconda, che è più difficile un po', ma adesso vi do una chiave di lettura di ciò che sta succedendo in questa società, di come si comportano i nostri figli, di come istintivamente, perché si dice fumano, vanno in discoteca, vivono immediatamente sta roba esterna, non riescono a pregare, non vanno in chiesa. Vi spiego in qualche maniera quale aria stanno respirando. Perché riguarda proprio sta faccenda qui. Cioè, l'incomprensione che c'è nei confronti del cristianesimo oggi, il rapporto al corpo, cioè il non capire questo Vangelo del corpo che i cristiani annunciano, anzi, pensare che i cristiani sono nemici del corpo, hanno paura del corpo, è una cosa tragica, tragica. Perché non si tratta solo di qualche aspetto su cui potremmo spiegarci, ma si tratta di uno scontro profondo tra l'uomo moderno e il cristianesimo a proposito del corpo. È sul corpo che gli uomini d'oggi non ascoltano più la Chiesa. Ed è sul corpo che la Chiesa probabilmente non riesce più a parlare decentemente, non riesce più a farsi capire, capito? Vi devo citare, sapete, non lo faccio mai, ma stavolta lo devo citare, il profeta di questa dichiarazione di guerra al cristianesimo, lo sappiamo, è Nietzsche. È stato il profeta dei tempi moderni, ma il pensiero di Nietzsche guida la mentalità e i comportamenti largamente diffusi oggi, che consiste in una roba del genere, ve lo semplifico, no? Il cristianesimo è da rifiutare perché ha creato dietro al corpo l'anima e dietro l'anima l'aldilà. Cioè, il cristianesimo è una forma popolare di platonismo. Cioè, la realtà non è quella del corpo, quella sensibile, quella dei soldi, del piacere, del mangiare, della salute. Ma la vera realtà è quella dell'anima e la vera vita è quella di là. Questa è l'invenzione cristiana che ci ha fregato. Cioè, la visione cristiana vede dietro a questo mondo sensibile, visibile, del corpo, un altro mondo invisibile, spirituale, è un retromondo, è un al di là che orienta con dei controvalori questo mondo. Cioè, questo è vero, questo no. Quando un prete 50 anni fa predicava, diceva sempre per andare in paradiso, per guadagnare il paradiso, per salvare l'anima, no? Questa è la prospettiva. Devi fare così, devi rinunciare, devi fare tutte queste robe qui, perché la vera vita è quella là. Questi due mondi, l'aldilà e l'aldiquà, e ovviamente più importante l'aldilà che getta la sua luce, il giudizio sull'aldiquà che dice cosa va bene e cosa non va bene, cosa puoi desiderare, cosa non devi desiderare. Questo doppio mondo ha la sua strutturazione dentro l'uomo nella coppia corpo-anima. È l'anima che si riferisce all'aldilà che deve guidare il corpo, no? Mi fermo, su questa descrizione, perché questa, secondo me, è la spinta più profonda della modernità, che segna la fine di questa, si dice in filosofia, metafisica, cioè di questo mondo al di là di quello fisico, trascendente, religioso, questa dimensione religiosa, trascendente dell'esistenza dell'uomo, crolla. Esiste l'aldiquà e esistono le cose della vita, del corpo sostanzialmente, capito? In nome del corpo, quindi, sta sprofondando tutto il retromondo dell'anima, dell'aldilà e di Dio. Capite perché è così difficile oggi credere all'aldilà? Credere che quando si muore il corpo resta qui e l'anima. Cioè, queste robe qui diventano sempre più irrappresentabili, capito? Perché l'aria che ci forma le immagini, le idee, la cultura, è questa. Che quella roba lì è stata inventata, è astratta. La realtà è quella che tocchi, è quella del corpo, appunto. Questa, capite, che è una provocazione radicale al Vangelo cristiano. Il quale però non dovrebbe spaventarsi, perché è proprio un Vangelo del corpo, può accettare la sfida. Il cristianesimo può accettare di dire si gioca tutto nel corpo. Ok, è così, te lo dico io. E quindi ridire il Vangelo nelle categorie del corpo, il corpo della scrittura, il corpo incarnato di Gesù, il ritorno al cristocentrismo, il corpo dei sacramenti, il corpo dell'esistenza. Lo capite che stiamo proprio facendo tutto sto lavoro qui in questi anni? Questo lavoro, dico, non solo per salvare il Vangelo, il quale o è detto nel corpo, oppure non è più il nostro Vangelo. Ma questo lavoro è importante anche per aiutare questo nostro mondo moderno a salvare il corpo, la profondità del corpo, l'interiorità del corpo, la spiritualità del corpo, il carattere religioso del corpo, che invece è minacciato in molti modi in questa cultura. E sta roba qui non avviene solo riflettendo, come stiamo facendo adesso, ma avviene soprattutto vivendo in una certa maniera, perché queste robe qui si giocano nei costumi, nei modi di fare, negli stili di vita e nelle pratiche sociali, nei modi di fare che si determina il significato della visione del mondo, della vita, dell'aldilà, dell'aldiquà, del corpo. E quindi se noi vogliamo vivere, tante volte diciamo una separazione fede e vita, passa dentro lì, dare corpo al Vangelo. Beh, il corpo tu lo prendi dalla società, dalla vita quotidiana, mica lo inventiamo noi le pratiche corporee del mangiare, del viaggiare, del guardare la televisione, no. Però queste pratiche qui vanno in qualche maniera contestate, corrette e reinventate per inventare uno stile cristiano di vivere il corpo, di vivere la vita, appunto. Vi faccio qualche esempino spudorato, così molto, quindi lasciate perdere, insomma, è come fossimo seduti sul divano, mi lascio andare a qualche descrizione, quindi ciascuno di noi poi su queste cose ha il suo giudizio e deve correggere l'altro che ha certe impressioni, lo sappiamo, ma vi faccio alcuni esempi per rendere concreto sto discorso qui, di come in questa società si sta tutto concentrando sul corpo, ma si sta perdendo il corpo, si sta infragilendo invece di irrobustirsi. E quindi noi cristiani, andando in soccorso alla corporeità, alla solidità corporea della nostra vita, andiamo anche a recuperare il luogo dove può essere detto il Vangelo, dove il Vangelo vuole dirsi, nelle storie degli uomini, nella corporeità degli uomini. Come dice l'Eucaristia, come dice il Vangelo. Per esempio, io vedo in molte pratiche quando dico pratiche, c'è molti modi di fare nostri, no? Vedo un grosso pericolo di esteriorizzazione del corpo. Qui adesso dovrebbe fare un grosso discorso anche qui, ma non si può continuare a ragionare. Però approfittando del fatto che il corpo ha un di fuori e un di dentro, no? Il mio corpo per alcuni versi è un oggetto, è un segno tra gli altri. Eppure sono io, è il mio io, la mia storia, no? Approfittando di questa dualità, si può lavorare tanto sull'esteriorità al punto di svuotarlo, capito? Di farlo diventare un'immagine. Difatti, in queste nostre società, più che al corpo, provate a pensare a sta roba qui, anche se non siete d'accordo, pensateci alle cose che dico, anche se, non, se uno dice non sono d'accordo, fa niente. Cioè, mica uno parla perché tu devi pensarla così, parla perché... Lui si mette in gioco e ti provoca un po' a pensare, cioè quello è il suo desiderio, non è che tu pensi come lui, no? Però provate a pensare a sta roba. Il fatto che questa società che sembra esaltare il corpo, in realtà esalta solo l'immagine. Cioè il corpo che gira in questa società è soprattutto... Il corpo nel suo aspetto esteriore, visibile, di superficie, fotografato, ripreso dalle telecamere, trasmesso via internet, vale solo essere famosi. Per usare i termini del Vangelo, è un corpo dell'apparire. E quindi il pericolo è che, valutando solo l'apparire, il corpo si svuoti delle qualità umane. Cioè che quelli che circolano tra noi siano corpi staccati dalle persone che li abitano, no? È una messa in scena dei corpi. Ci sono per esempio alcuni spettacoli televisivi tra i più gettonati, mi pare non solo tra i giovani, no? Ma che sono proprio giocati così, questo culto dell'esteriorità del corpo. Per esempio, la vita privata recitata per 24 ore su 24 ritratta dalla telecamera, è una roba del genere. Cioè non interessa niente che tipo di persona è quella lì, interessa la messa in scena, che tra l'altro poi mette in scena le cose più stupide delle persone, perché davanti alla telecamera fai solo lo scemo, no? E il fatto che un sacco di milioni di persone guardano tutti i grandi fratelli diffusi in tutte le nostre società, guardate che è umiliante, ma proprio umiliante per me. Eppure funziona. Vuol dire che lì c'è proprio ormai un modo di vedere le cose, capito? Non è uno, vedo per vedere, no, vedi perché sei così. Se no non resisti. Oppure certe trasmissioni che fanno il boom e che vanno a finire a Sanremo, poi da Sanremo si va a finire la grande televisione, poi dopo 3 mesi non c'è più nessuno, dopo si salta fuori. Vabbè. C'è le proposte fatte ai giovani di far carriera facendo della vita uno spettacolo. Ma come si fa a proporre ai giovani una roba così? Che non è solo dice impara un mestiere, no, lì diventa un modo di vedere il mondo, hai capito? Oppure andare con la televisione su un'isola a fare il teatro della sopravvivenza e milioni che seguono. Cioè, a me queste cose qui, cioè sento proprio che mi esce l'anima, hai capito? Ma anche il modo di far cronaca. Cioè il modo di informarci tra noi, di dare notizie, che favorisce spesso proprio questa banalizzazione delle storie degli uomini, questa esteriorizzazione dei corpi, quel modo lì di guardare le cose con un disprezzo delle persone. Uno non pensa quando descrive un incidente, quando descrive un delitto, cosa stanno vivendo le persone. No, gli interessa solo di eccitare gli spettatori, capito? Assolutamente disumano. Beh, quasi tutto così. C'è questo modo torbido di guardare le cose, con il piacere di pescare nel morboso, con l'abilità di suscitare le reazioni immediate, no? La rabbia, l'identificazione, l'esclusione istintiva, immaginaria. E poi permettete, insomma, io trovo che nella nostra società si fa girare troppe robe brutte. A forza di vedere le cose brutte, si diventa brutti dentro, hai capito? Il gusto del brutto. Spiegatemi voi, per esempio, perché c'è questa diffusione del genere horror, del mostruoso. Avatar, non so se si dice così, io non l'ho visto, tutti corrono, dicono che è una cosa splendida tecnologicamente, ma io quando vedo le locandine con quelle facce lì sono brutte, mi fanno spavento, hai capito? Sarà anche tecnologica la cosa, ma preferisco un volto più umano, no? Provate ad andare nelle grandi città dove c'è l'arte contemporanea. Te stai dentro 2 ore, esci con un senso di oppressione, no? Perché l'arte contemporanea in buona parte sembra prendere gusto a farci vedere il brutto. Sarà per denunciare, per dire guardate ragazzi che stiamo andando verso la catastrofe, o sarà per compiacenza? Io non riesco a capire. E poi anche molte cose che creiamo noi, dalle case ai vestiti, molte volte son brutte. Cioè a me piacerebbe vedere cose un po' più belle, a girare il mondo, capito? Le strade, alcuni angoli, ma anche il nostro quartiere ha dei luoghi brutti, ci sono cose brutte, capito? Uno quando fa qualcosa dovrebbe tirarsi indietro 10 metri e dice se passa uno si trova un po' sollevato, si trova reso più buono da sta roba qui o... Non vi dico poi tutto l'altro mondo, cioè questa esteriorizzazione del corpo si gioca soprattutto in quello che è anche un grandissimo affare della pornografia, lo sappiamo, no? Ma questo gioco dell'erotismo recitato e esibito, questa danza insistente attorno a noi di corpi osceni, ma non perché sono nudi, dai, perché vuoi far passare come bigotta la gente che invece chiede un po' di gusto? Appunto, non perché sono nudi i corpi, sono osceni, ma perché sono poco umani, perché sono vuoti, sfacciati, che vuol dire senza volto, senza faccia, appunto, no? E quindi provocanti, invadenti, capito? Sono dei pupazzi che ti saltano sulla tavola, no? E che vanno a sollecitare soprattutto le zone più immediate, più istintive del corpo, e quindi alienano, mascherano la realtà. Quante top model ci saranno nel mondo? Adesso io non so, ma dico un po' di migliaia, E i 3 miliardi di donne che ci sono nel mondo? Cioè, non esistono, capito? Non esistono. Cioè, le donne che conosciamo noi, nostra madre, nostre sorelle, nostre mogli, nostre figlie, non esistono. Esistono le top model se tu, appunto, entri in questo gioco qua. Gli anziani, i malati, i bambini, le persone normali che noi conosciamo, non c'entrano niente con quelle 7-8 persone che recitano tutta la sera in casa nostra. Niente c'entrano. E vabbè. Questo è un esempio. Capite cosa vorrebbe dire? Di fronte a questo processo che io dico di esteriorizzazione del corpo, di espropriazione del corpo, di dissoluzione del corpo, vedete che Dio se ne va insieme all'uomo. Questo il cristianesimo lo sa. Dio viene con l'umanità. Quando viene al mondo l'uomo può venire Dio. Quando l'uomo smette di essere uomo, Dio deve andare via da qui. Andrà su Marte, non so dove. E quindi questo processo di esteriorizzazione del corpo ci deve spingere, appunto. Ecco perché fare l'elogio del corpo, l'elogio cristiano del corpo, testimoniare il Vangelo cristiano del corpo. Pensate cosa vorrebbe dire sapere ridire, ma ridire in pratica, ritestimoniare i grandi temi della corporeità cristiana, la santità del corpo. Cioè il fatto che il nostro corpo custodisce una dignità unica, l'unicità dell'uomo, la rispettabilità assoluta difesa da Dio di ogni uomo, l'interiorità del corpo dell'uomo, la sua spiritualità e quindi poi il pudore, la libertà appunto con cui uno deve esprimersi soltanto per una rivelazione fatta a una responsabilità che l'accoglie, no? La castità, stesso discorso, la relazione cioè rispettosa, buona, la compassione, la partecipazione, la pietà alle storie dei corpi degli uomini. Noi ci stiamo abituando a vedere quelle schifezze, ma ormai se vediamo anche gente schiacciata ti fanno vedere la mano di quello che è sotto la pietra, va lì a fartelo vedere, no? Fa vedere i massacri. Non ce ne frega più niente, non c'è più compassione, capito? C'è spettacolo. Non c'è più commozione, non c'è più fede. La fede è sta roba qui. Mi sembra che dobbiamo finire, ma capite che questo è solo un aspetto della nostra cultura del corpo. Pensate poi a tutto il mondo dell'economia, di cui tante volte parliamo, e lo scenario del consumismo, che un po' alla volta trasforma il nostro corpo in cose, in una serie di cose, ci riempie il tempo, gli interessi di cose, ci riempie la vita sui valori dell'avere, anche qui rispetto alla singolarità delle persone, alla preziosità delle storie e quindi anche qui per i cristiani la capacità della sobrietà, della semplicità, dell'essenzialità, delle relazioni. E poi, se si volesse andare avanti, c'è tutto il mondo pervasivo della tecnica che modifica e disloca i nostri corpi. La cosiddetta globalizzazione, fuori dai denti, cos'è? Cioè, il fatto di ridurre gli spazi, le distanze, e accelerare i tempi, questa è la globalizzazione, e di accelerare la comunicazione, che è universale, che è istantanea, che è con tutti, che è passare delle ore con chi non conosci, che è viaggiare a casaccio, perché non è che capisci di più a fare quelle robe lì. Tutta questa realtà dislocano il corpo, sono cioè un nuovo modo di stare nel mondo e di comunicare. Facevo la battuta, i nostri ragazzi stanno 5-6 ore su ste robe qui, senza cavarci niente, anzi storditi, ma questo gli impedisce di stare in relazione, di giocare, di guardare le persone, di dar la mano, di piangere, di litigare. E quindi anche qui una sollecitazione a restare nel corpo, a renderlo presente, a creare legami. Ma la tecnica entra nel nostro modo di morire, quante volte abbiamo fatto sto di amare, di nascere. I cambiamenti che stanno avvenendo sui funerali, sul trattamento del cadavere, si può fare tutto un discorso su come persino dopo morto il corpo sta cambiando. Noi stiamo trattando diversamente i cadaveri, perché cambia tutta la nostra rappresentazione del mondo, della nostra presenza, dei nostri rapporti. Cremazione, non cremazione, non è una questione si può o non si può, è una questione che noi stiamo cambiando il mondo. E purtroppo non mi sembra che lo stiamo cambiando rendendolo più umano. Mi sembra che si obbedisca a delle regole così di praticità, di soluzioni, di tecniche e di soldi. Ok, basta. Uno dice, vabbè, questo discorso cosa ci facciamo? Beh, vedete voi. Senso, uno può dire, siccome è talmente grande, io non ci faccio niente, io continuo ad andare avanti senza pensarci, che è una soluzione. L'altra potrebbe essere quella di dire che, siccome sta roba qui, anche se uno non ci pensa tutte le ore, tutti i giorni, mi sembra che sia una cosa grossa e che sia molto legata all'amore a Gesù, all'Eucaristia, alla speranza nella risurrezione dei morti, mi sembra molto legata a queste cose. E poi mi sembra molto legata al destino di mio padre e di mia madre che sono morti e ai nostri figli che mandiamo in un mondo a costruire una città, eccetera. siccome sta roba qui mi pare importante, allora credo che occorrerebbe cercare di lavorarci su un po' per capire di più, per valutare, per scegliere, il discernimento, la fede, anche un'intelligenza, hai capito? Devo capire cosa sta succedendo. E poi un esercizio, vedete che la Quaresima, gli esercizi sono interessanti, un esercizio quotidiano che parte dalla casa, dalla maniera di mangiare, di vestire, di toccarsi, di digerire, di guardarsi, di passare delle ore in una maniera e in un'altra, di cosa si guarda, cosa si vede, dove si va, di come si distribuiscono gli orari, di come si calcolano gli spazi, da dove si va in vacanza, da dove si abita, a che relazioni c'è col condominio, col quartiere. No, sto dicendo, mi pare, vi trovo un po' sorpresi che c'entrino ste cose con la resurrezione dei morti, con l'aldilà, con la fede in Gesù. Quindi c'è un esercizio da fare e ci possiamo aiutare, lo stiamo facendo, per capire. Poi ci sono degli esercizi quotidiani da fare con gli amici più vicini, col marito, coi figli, con gli abitanti del nostro quartiere, oppure con gli amici che abbiamo chissà dove, nel paese. Ma queste robe qui bisogna tentare di praticarle, no? E qui in comunità qualche esercizio insieme, qualche, non esageriamo, ma qualche esercizio insieme lo possiamo fare, lo stiamo facendo, sia nel campo del discernimento, cioè del cercare di valutare insieme, di darci delle categorie di valutazione, e sia proprio di esercizi di postura, di atteggiamenti, di cui per esempio la liturgia è una palestra. Cioè noi in quest'ora cosa stiamo facendo? Stiamo facendo esercizi di postura, cioè di posizione, in piedi ad orare, seduti ad ascoltare la parola di Dio, la Bibbia, apriamo la bocca per mangiare un pane insulso, eppure estremamente simbolico di un sacco di cose. Questo piccolo esercizio, che è la messa per esempio, fa parte di quell'esercitazione corporea che il Signore non disdegna di fare con noi, perché sapete che la liturgia è proprio una roba che stiamo facendo insieme al Signore. Fratelli carissimi, in questo tempo di Quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nei pensieri e nelle opere. Preghiamo insieme, perché Egli accompagni questo nostro cammino con l'abbondanza della Sua grazia. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, rendi la struttura del nostro corpo solida, forte, capace di sostenere l'ascolto di quella parola originaria di umanità che ci pone, sconvolgendoci, radicalmente dalla parte dell'uomo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi ha il corpo ferito dalla malattia e dal dolore fisico e fatica a vivere questi giorni con speranza, Signore, fa sentire la Tua presenza e aiutaci a non lasciarli soli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Donaci un corpo che sia adesione profonda e fedele alla vita, che non la rinneghi quando diventa faticosa, ma cerchi anche nei momenti bui il bene e la verità. Donaci, Signore, la fiducia e la libertà necessarie. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La tradizione cristiana utilizza linguaggi, simboli e un immaginario che a volte sentiamo vuoti e troppo lontani. Per la Chiesa, perché aiuti a vivere la quotidianità come esperienza di trascendenza e riveli un Dio che è al centro della vita ed essenza di ogni cosa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci. O Dio generoso verso quanti ti invocano, esaudisci la preghiera che il tuo stesso Spirito esprime nella santa assemblea della tua Chiesa e nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.